Il post presenta Tienimi Bordone.
Allora, in questa puntata della fine della prima settimana del 2025 di TB, bisogna parlare di un sacco di cose e quindi facciamolo. Cominciamo con delle precisazioni. Mi avete scritto in diversi a proposito dei fermagli per i sacchetti del pane che si compra al supermercato. Bene, è vero, mi ero dimenticato di una tipologia, non ci sono solo quelli chiusi da un piccolo segmento di nastro adesivo ripiegato su se stesso, oppure il fil di ferro plastificato, oppure ancora gli occlupani di propriamente detti. Esiste anche quel fermaglietto a forma di C che si chiude, diciamo, visto dall'alto, di C in metallo. È vero, avete ragione, è giusto essere precisi su queste cose nella categoria argomenti di cui vogliamo occuparci, perché il mondo è multiforme anche negli angolini più remoti e perché è meglio quello rispetto al pensiero di una campagna militare per la conquista della Groenlandia da parte degli Stati Uniti d'America. Altra questione su cui mi avete scritto in tanti: la famosa intervista all'Actor Studio di Spielberg, in cui gli si chiede, a proposito di incontri ravvicinati del terzo tipo, come mai abbia messo a gestire le cose musicisti e tecnici del computer, cioè le professioni dei suoi genitori.
Your father was a computer scientist, your mother was a musician. When the spaceship lands, how do they communicate?
That's a very good question. I like that. You've answered the question.
They make music on their computers, and they are able to speak to each other.
And you see, I'd love to say, you know, I intended that, and I realized that was my mother and father, but not until this moment.
Spielberg, intervistato all'Actor Studio, sostiene di non essersi mai reso conto che questi incontri del terzo tipo erano molto più spielbergiani in senso familiare di quello che lui pensasse. Poi mi avete anche segnalato in tanti che mi si era un po' incartonata la voce. Qualcuno mi ha scritto: hai un microfono nuovo? No, il microfono è sempre quello, però stavo provando dei settaggi e non erano giusti. Adesso credo di aver trovato la sistemazione. Sappiate che poi, quando io trovo dei settaggi migliori, poi riscrivo le puntate con i nuovi settaggi. Vabbè, non vi preoccupate, comunque ci siamo occupati della questione. Adesso sentite che la voce è più morbida e piacevole, era un po' scatolosa, incartonata. Possiamo parlare dell'argomento del giorno? Direi di sì. L'argomento del giorno è un film di paura che si chiama Nosferatu, e questi sono i trailer.
Come to me. Come to me. Ti sto chiamando. Vieni da me. Il male nasce dentro di noi o viene dall'aldilà?
He is coming.
Sta arrivando.
He is coming to us.
Sta arrivando.
Chi è che sta arrivando, figlia mia?
We are here encountering
il vampiro. Nosferatu.
Beh, ne dà di soddisfazione questo trailer se ti piacciono i film di paura. Nosferatu di Robert Eggers. Cos'è? Nosferatu è Dracula, cosa che non vi sarà sfuggita. C'è un cast notevole nel film. Lily Rose Depp e Nicholas Hoult sono la coppia protagonista. Lui è un agente immobiliare, Lei è una giovane donna molto tormentata, che ha degli incubi e che sembra avere un rapporto non troppo chiaro con una presenza oscura che fa parte dei suoi pensieri, dei suoi sogni, anche dei suoi desideri. Poi c'è Bill Skarsgård, che è il fratello di Alexander e che fa il conte Orlok, il conte Dracula, Nosferatu, chiamiamolo come vogliamo. C'è Aaron Taylor-Johnson nel ruolo dell'aristocratico, che crede nei lumi della ragione e rifiuta la superstizione. E poi c'è Willem Dafoe nel ruolo del professor Albin Eberhard von Franz, che è il bizzarro scienziato che crede al paranormale proprio in un periodo storico, l'Ottocento, in cui tutto quello che non è scienza e non è produzione e non è misurabile viene, almeno dall'alta società, considerato superstizione inutile. Merita una menzione speciale, come sempre per i film di Eggers, Jarin Blaschke, che è il suo direttore della fotografia. Il film è recitato in inglese e rumeno, lingua che per gli italiani è fascinosissima perché più o meno si capisce, dura 2 ore e 12 minuti, che per le medie odierne non è neanche tantissimo. Com'è? Robert Eggers è un secchione clamoroso, con del talento, è bravo con le immagini e il suo film The Witch fece dire a tutti attenzione, perché nessuno aveva avuto il coraggio di fotografare, di riprendere, di costruire una storia di paura in un modo così essenziale, così poco decorativo. The Witch, grandissimo film, cui sono seguiti 2 film che invece sembravano mostrare un Robert Eggers un po' scolastico, primo della classe, da corso di cinema, piccoli film iperestetici che non muovevano mezzo sentimento, almeno questo è il mio punto di vista. The Lighthouse, quasi un film sperimentale, quasi un Kammerspiel, un film che era racchiuso tutto in interni, così. E il successivo The Northman, sostanzialmente una pubblicità dei coltelli, gente che si accoltellava all'infinito, la trama, la storia, che era anche interessante, veniva sepolta da questo desiderio di raccontare un mondo in cui si parla il norreno antico e ci si accoltella, che uno dopo un po' dice:
abbiamo capito!
Questo film è molto composto, molto elegante, molto formale, allo stesso tempo, come capita a Eggers quando è in forma, e questo probabilmente è il suo secondo film più bello dopo The Witch, viscerale e patinato allo stesso tempo, il che è abbastanza rischioso. Perché vederlo? Se vi piace il cinema d'autore, vi piacciono le storione classiche e vi piace, siete curiosi di sapere come sia stata affrontata per l'ennesima volta la storia di Nosferatu il vampiro, questo film può fare al caso vostro, perché è un film molto composto, l'ho già detto, ma anche molto coerente sia esteticamente dal punto di vista della fotografia che dal punto di vista della regia. Le inquadrature sono molto belle, le immagini sono molto belle, molto evocative, l'atmosfera e l'ambientazione entrano sotto pelle, si sente il freddo, si sente l'acqua, avete presente l'idrofobia? Quando vedi qualcuno che si bagna nel freddo e tu fai quella cosa si percepisce moltissimo, si sente anche la puzza di carne rancida del demone. Tutto questo si accompagna a una recitazione un po' alta, un po' ampollosa, un po' in stile antinaturalistica, però tipica di queste storie di un tempo che devono profumare di classico. Alcuni funzionano meglio, altri peggio. Io citerei soprattutto Willem Dafoe, che funziona sempre, e un ottimo Skarsgård, che interpreta il ruolo di un Dracula, che è veramente un nobiluomo transilvano ottocentesco.
Ma che bei baffoni questo Dracula!
C'è un lavoro sulla lingua notevolissimo, che si perde chiaramente nel doppiaggio. Quando parla in inglese, non in rumeno, Nosferatu ha una pronuncia stranissima, masticata, dura, che fa parte del fascino. E poi una certa austerità, una certa solennità nel costruire il film che gli dà struttura. È un film che sta in piedi, che si vede con una certa soddisfazione, perché è un'interpretazione coerente, consapevole, studiata e con carattere di un canone che conosciamo.
Perché non vederlo?
Lily Rose Depp, che in The Idol spaccava tutto, la serie di The Weeknd, ecco qua ogni tanto sta dietro a una parte complicatissima in cui lei è sexy, posseduta dal demonio, ma anche oggetto della passione, diafana e esangue con la pelle azzurra, deve essere un sacco di cose, cattiva, buona, indifesa, con carattere, non è che ci riesca sempre prissimo. Dopodiché c'è il fatto che, come tutto il cinema di Eggers, è un po' in punta di penna, è un po' professorale, e quindi sì, intrattiene, ma un po' non c'è questa necessità di ritornare su Nosferatu se si segue più o meno alla lettera quello che si dovrebbe fare e ci si rivolge ai classici per avere ispirazione. In più, alla luce del controllo totale che Eggers dimostra chiaramente sul materiale che tocca, possiamo, pur apprezzando tutto sommato questo film, eccepire che avere una barra filettata in acciaio temperato al posto della spina dorsale poi produce degli effetti anche sul pubblico che gode delle opere d'arte che hai prodotto.
Una battuta!
Sta arrivando!
Finito!
Insomma, non è un brutto film, ma è un film dal quale si esce emozionati e carichi a pallettoni? Ah!
Ma quel che avevo poi non era molto, e ho preso tutto derubando il destino. Ma il destino non è preda facile, forse ho mentito sempre, o forse sono troppo sincero, e da una fragile mente, o sono solo immaturo, o più probabilmente non voglio pensare al futuro, perché sono quasi sicuro che sbaglierò per sempre.
Momento migliore, Andrea Laszlo De Simone, pezzo uscito durante il passaggio fra il 2024 e il 2025, quindi sarebbe finita questa puntata, questa settimana, perché dici, vabbè, abbiamo fatto quello che dovevamo, siamo a venerdì, la canzone chiude, sì, però ci siamo dimenticati di un elemento, l'abbiamo sempre detto, quando c'è da festeggiare, perché c'è una buona notizia, bisogna festeggiare! E quando c'è da festeggiare, la canzone qui è sempre la stessa. Celebra la fine della pressione, dell'oppressione, dell'angoscia, dell'ansia che provavamo. Cecilia è libera! Evviva, alzate il volume! A cantare dovunque siate, oh yeah!
per scrivermi tienimibordone@ilpost.it. Vi auguro un fine settimana di cui vergognarvi comodamente a cose fatte lunedì, dopo aver veramente esagerato in festeggiamenti.